Se tu avessi fatto Eddie impazzisce a New York e ti avessero fatto
figata,
il trucco invece che da clown, da demone giapponese, da yokai.
Madonna, dove devo firmare? Bellissimo, sai che figata, demone giapponese che balla sulle scale a New York. Io poi, però, sì,
sarebbe stato lo stesso, subito, film, subito. Stesso film.
Sarebbe stato meglio, scherzi. Cioè,
bentornati su Super 8, il podcast di Chuck Club, dove io e il mio amico Eddie parliamo di cinema, serie TV e cultura pop. Torniamo oggi con un altro cinematch, ovvero il format in cui in sostanza abbiamo opinioni contrastanti sul medesimo film, e questa volta un film che sicuramente ci farà discutere, ci farà litigare, in cui abbiamo veramente posizioni agli antipodi, ovvero Joker, il Joker di Todd Phillips, che tanto è stato amato, che tanto ha influito sulla storia recente, secondo me in negativo, del cinecomic, e che sicuramente invece a Eddie nostro è tanto piaciuto.
Ma guarda, prima di tutto secondo me non è che abbiamo opinioni così tanto opposte, perché io mi ricordo bene che quando è uscito a te era piaciuto e l'hai visto anche più di una volta in un giorno, tra l'altro, quindi non mi venire a dire vabbè, a te era piaciuto tanto quando è uscito, poi hai cambiato idea nel tempo radicalmente e vabbè. Io devo dire, quando è uscito mi è piaciuto tantissimo, anche a me è un po' calato col tempo, però continuo a pensare che sia un bel film e soprattutto continuo a pensare che non è un film che ha fatto danni, anzi, al genere secondo me ha portato finalmente un film maturo, adulto, tra l'altro tra i film con rated R, cioè vietati ai minori, e mi pare il film che ha gastato di più nella storia del cinema, questo è L'Esorcista più o meno. È un film che secondo me, se tanti cinefumetti prendessero esempio da questo, ma altro che danni, cioè farebbe benissimo secondo me, farebbero benissimo tutti a prendere ispirazione da questo. Poi secondo te ha fatto danni di altro tipo, a livello sociale magari, che tipo di danni avrebbe fatto Joker, scusa?
Allora, partiamo dal fatto che tu giustamente hai ricordato che l'ho visto lo stesso giorno, cioè io l'ho visto all'Arcadi in Sala Energia la prima volta, poi stavo tornando a Porretta dove abito e mi sono fermato a Bologna e ho detto ma c'è qualcosa che non ho capito, cioè qualcosa che devo capire meglio, perché ero effettivamente uscito molto entusiasta. Mi sono fermato a Bologna, luci meridiana di Casalecchio, sono arrivato, l'ho riguardato e sono uscito e ho detto ok, c'è qualcosa che effettivamente mi è già calato immediatamente.
Che non ti convinceva.
No, non solo che non mi convinceva, che mi lasciava proprio perplesso, dei dubbi. Un po', a un certo punto, un tipo di paraculismo cinefilo.
Ok.
E poi una bussola morale che mi sono reso conto, concentrandomi più soprattutto sul finale e sul percorso, l'arco di Arthur e quindi del Joker di Joaquin Phoenix, che mi disturbava. Poi nel tempo sono andato a ripassarmi per esempio anche Re per un auto di Scorsese, ho detto ok,
bene, remake, dici.
No, l'avevo già visto chiaramente, però vedendolo subito dopo Joker
uguale, dice,
ti rendi conto che è sostanzialmente lo stesso film.
Vabbè, ha preso ispirazione da una
cosa
bella.
Ma è lo stesso film, però tutto declinato in modo, invece che satirico e molto intelligente, com'è invece il finale di Re per una notte, che gioca anche su come l'opinione pubblica sia malleabile, cioè sia prendibile per il culo e prende per il culo a sua volta l'opinione pubblica. Il finale di Joker invece mi ha lasciato proprio disturbato.
Okay.
Però su questo magari arriveremo tra un attimo. Cioè, che cos'è Joker? Joker alla fine è questa operazione di Todd Phillips, che in sostanza ha avuto questa carriera tutta incentrata nel mondo della commedia, cioè ha fatto anche dei grandi cult dei 2000 a livello di comedy. Prima di tutto ha fatto per esempio il remake film, cioè quindi il remake per il cinema di Starsky Hutch, che non è malissimo, cioè il mondo se l'è dimenticato, secondo me è uno di quei film da salvare.
Poi è famoso per Una notte da leone.
Poi chiaramente fa Una notte da leoni, diventa un vero cult maker, cioè alla fine Una notte da leoni ha cambiato un po' il modo di intendere la commedia del nostro periodo, cioè niente di rivoluzionario, però effettivamente ha fatto un successo gigantesco, ha creato dei personaggi iconici, poi è andato avanti con Particle Folle e poi c'è una prima vera svolta pre-Joker che è I Trafficanti, che è questo film con Jonah Hill, che secondo me aveva già dentro delle idee registiche, un certo tipo di sguardo per l'action e quant'altro. Poi però arriva Joker viene presentato alla Biennale, cioè insomma al Festival di Venezia, vince il Leone d'oro, esatto, e poi inizia
anche
da
lui
lì.
L'attore vince, mi pare, lui come attore vince. O forse vince Marinelli, quell'anno ha vinto Marinelli, quell'altro per Martinello, giusto?
Perché il Leone d'oro non può andare nello stesso anno, cioè non può, un film che vince il Leone d'oro teoricamente è, diciamo, giurisprudenza, una convenzione che non possa vincere un altro premio.
Okay.
Quindi Joker gli viene dato il Leone d'oro.
Importante.
Importante. E inizia la sua cavalcata nella World Season, che poi si concluderà col vero premio più significativo, e cioè l'Oscar per Joaquin Phoenix. Ora, qui secondo me dobbiamo distinguere due cose, cioè il film, l'operazione film, e l'interpretazione di Joaquin Phoenix, cioè pesarle.
Okay.
Quanto questo film è dipendente nella percezione proprio, dall'interpretazione di Joaquin Phoenix?
Secondo me tantissimo, ma non solo nella percezione, cioè proprio il film di per sé sembra quasi diretto da Joaquin Phoenix, cioè sembra quasi un secondo regista lui, perché tante scene, tante cose sono idee sue, sono cose che non c'erano in sceneggiatura. Ecco, potrei quasi uno sceneggiatore più che un regista lui, cioè veramente ha scritto, cioè scritto tra virgolette ovviamente, le ha fatte e basta improvvisandole, un sacco di scene memorabili che sono rimaste nel film, il bagno nel bagno, la scena di lui che entra nel frigorifero, le scale anche, cioè un sacco di cose che ha inventato lui nel suo momento, tant'è che mentre giravano con più telecamere in posizioni diverse, perché ha detto vabbè, chissà cosa farà, nel dubbio mettiamo più telecamere in punti diversi che magari questo qua impazzisce, fa cose. Quindi c'è tanto di Joaquin Phoenix, ma non è un difetto secondo me, anzi è una particolarità del film comunque. Quindi non è un punto secondo me chiave per criticarlo. Ci sono delle cose che critico io del Joker, e molte secondo me sono anche le stesse che critichi tu in realtà, però non è una di queste secondo me, non è il fatto che si regga tutto su di lui.
No, cioè di per sé non è un problema, nel senso, se si ammettesse questa cosa qui, cioè che il film è dipendente da lui.
Ma nessuno nega.
Ma invece sì, cioè nel senso, il film a un certo punto è diventato un modo per far vedere che il cinefumetto, cioè che il cinecomic può essere opera intellettuale. A parte che, scusate, ma dove cazzo sta scritto che un cinecomic per essere un'opera intellettuale deve rifare il film da New Hollywood alla Scorsese, deve rifare Il Re per una notte e mixato con Taxi Driver, perché a Taxi Driver, forse non si sa, ma è un film in realtà sudcoreano di qualche anno fa, con Taxi Driver.
Cioè, dove flexi, cazzo la tua, flexi subito la tua cultura sul cinema orientale.
Ma no, ma voglio capire, cioè non trascinarmi fuori dalla conversazione.
Cerchi dove... invece per cercare di distrarti in qualche modo, ma tu sei bravo e non ti fai distrarre, complimenti.
Dove cazzo sta scritto che un film, per essere un film migliore, debba essere A, più intellettuale, e B, che per essere intellettuale, quindi migliore, debba essere un sostanziale ambientare le questioni legate al Joker, cioè quindi la trama di Joker nella New Hollywood, in un film tra l'altro non solo nella New Hollywood, diciamo così, cioè alla New Hollywood, no, proprio in un film di Scorsese.
Ma più che altro io direi dove siete stati finora, nel senso, non è che adesso è arrivato il Joker e sono arrivati film cinefumetti seri, cioè c'erano già cinefumetti seri, ce ne vorrebbero di più. Il fatto che il Joker abbia iniziato 1 miliardo è comunque una cosa importante, voglio dire, cioè non era quasi mai successo, insomma. Il Cavaliere Oscuro forse aveva incassato 1 miliardo e qualcosa, ma per il resto no, anche i film cinefumetti belli no. Quindi il fatto che un cinefumetto così maturo e abbia incassato così tanto, avuto così tanto successo sia di pubblico che di critica, secondo me è significativo, insomma.
Sì, però il punto è, certo che sia significativo, però bisogna anche ammettere che non è una questione innovativa, cioè, e che ispirarsi così tanto alla visione scorsesiana
ma perché ci sta? Ma perché l'hanno fatto tutti negli ultimi 40 anni sono ispirati a Scorsese. Certo, scopiazzo un po' troppo, però ogni
non
tanto...
è ispirazione questa è dire, prendo il filtro alla Scorsese.
Dici che si va sul penale qua, che si va sul plagio,
cioè, senso,
potente.
Scorsese rientra tra i produttori, perché altrimenti quella roba lì è plagio.
Ok,
cioè quella roba lì è plagio, e quindi il film e Scorsese rientra tra i produttori. Cioè, e quindi avevamo bisogno di una conferma. Altra conferma che arriva e viene mascherata da strizzatina d'occhio è la questione legata a De Niro, che appare in un ruolo come se il suo personaggio di Re per una notte avesse fatto carriera e fosse arrivata alla fine, appare in sostanzialmente a bollinare, cioè ok, Scorsese approved. Cioè, questa cosa qui può anche andar bene, però esiste un limite in cui la citazione diventa replica. E secondo me il Joker, da citare il film alla Scorsese, diventa una replica con il Joker come personaggio protagonista di un film di Scorsese.
Dici che una pallida copia dello Scorsese degli anni 70, primi 80.
Sì, e poi dopo arriva il difetto secondo me più grave, e cioè che i film di Scorsese, ok, e i film della New Hollywood, nel loro parlare di personaggi in cui non c'era il classico eroe, in cui non c'era il classico personaggio positivo, però ti portavi anche in una condizione che non per forza patteggiavi per il protagonista. Ok,
avevano quell'ambiguità classica del film Scorsese.
Ha un'ambiguità in cui parte in quel modo la capacità di riflettere dello spettatore su quello che sta vedendo, cioè ha una bussola morale Scorsese, che deriva comunque anche dalla sua visione nei confronti della religione, che poi abbiamo avuto modo di vedere e apprezzare all'interno di tutta la sua filmografia, anche nei film esplicitamente religiosi. Esiste un'ambiguità morale dove però Scorsese piazza la bussola morale in modo che lo spettatore non sia confuso da questa ambiguità, non inizia a parteggiare per il protagonista di Taxi Driver. Cioè, alla fine, quando lui smatta e fa la strage, non è che tu godi, ti mostra la violenza in modo netto, ti disturba, e a quel punto capisci che è un personaggio non positivo. Cioè, che è un personaggio che tu hai guardato in un certo modo fino a quel punto del film, sempre senza cadere nell'essere un eroe, ma a quel punto lui passa di là, fa il passo oltre.
E secondo te, cioè, rischia pericolosamente di farti andare dalla sua parte?
No, non rischia.
Ti fa andare dalla sua parte?
Ti fa andare dalla sua parte. Cioè, lui ti dice, allora, c'è questo pazzo, e si collega in questo modo anche a The Killing Joke di Alan Moore, malinterpretandolo. Cioè, in base, il Joker, il film, prende la frase di The Killing Joke in cui si dice chiunque dopo una brutta giornata può dar di matto, senza capire però che The Killing Joke, dopo che il Joker stesso dice questa battuta, a Batman, che lo guarda e gli dice, no, aspetta, a dar di matto dopo una brutta giornata sono quelli come te e quelli come me. Perché tu hai provato a torturare Jim Gordon per tutto questo tempo, hai preso sua figlia, hai preso lui, l'hai umiliato, eccetera, ma lui alla fine non ha dato di matto, è rimasto saldo sui suoi principi. Invece quelli come te e quelli come me sbarellano, ci mettiamo una maschera del trucco e quant'altro, e iniziamo a vivere la nostra vita in modo sconsiderato, cioè in modo totalmente differente. Cioè mette sullo stesso piano il Batman e il Joker, perché hanno reagito male loro a delle, diciamo, influenza, degli impulsi
dei
esterni,
traumi, che
dei traumi. Mentre le persone come Jim Gordon sono strutturate in grado di reagire in un certo modo. Joker invece prende quella battuta, lascia perdere il discorso di Jim Gordon, lascia perdere il discorso di Batman, e dice, no, guarda, vedi, chiaramente, cioè lui ha avuto una brutta giornata, sarà mica colpa sua. Va in TV, spara al tizio, va fuori, fa la rivoluzione, la città impazzisce, il film sale con un crescendo. Cioè il film non... Cioè, lascia stare che poi c'è il finale che ha quella botta paracula di ambiguità all'interno del manicomio, però che è il finale finale. Però il prefinale, il finale della vicenda che noi seguiamo in realtà, è lui che sale sulla macchina, eccetera, si disegna il sorriso con tutta la gente che ha sbarellato, che lo segue da fuoco alla città, e finisce in salendo, in crescendo. Poi c'è quell'ambiguo finale in manicomio che non ti spiega, non ti dice, mette la canzone di Sinatra, ti lecca un po' il culo e ti dice, guarda, anche io faccio finali ambigui perché sono figo. Okay. Poi però tu, se la gente guarda quella roba lì, ma come fa a capire che la bussola morale del film non è sul fatto che il Joker sia un cazzo di eroe? Cioè, Joker passa ad essere un villain psicopatico ad essere un antieroe. Ma puttana di quella troia, ma sarà possibile? Ma sarà normale? Ma puoi vedere uno che fa la rivoluzione per strada nel 2019, tra l'altro non molto prima della questione di Capitol Hill?
E adesso
no, non sto dicendo che è influenzato, sto dicendo che però ha trattato...
Che è pericoloso perché...
No, non sto dicendo che è pericoloso, sto dicendo che ha una bussola morale sballata.
Dillo,
per inconsapevolezza.
Dillo che Joker ha causato Capitol Hill, dillo che ha causato... No, ma ti difendiamo noi, abbiamo i veri avvocati, li difendiamo noi, dillo ad alta voce.
No, lascia stare il meme, non mi trascina la parte meme, io sono incazzato perché quella roba
lo so
lì,
che ti vedo molto infervorato
quella
sta
roba
cosa,
lì piace,
però...
piace per i motivi sbagliati e soprattutto
come tanti film, come tanti grandi film,
sì, ma soprattutto un autore, cioè questa caratura da film d'autore, cioè gli autori hanno in qualche modo, sono in grado di mettere all'interno delle loro opere una bussola morale, sono in grado soprattutto di gestirla. Tu la puoi piazzare anche dove cazzo ti puoi fare anche un film fascista volendo, però devi sapere che stai facendo un film fascista. Cioè, questo invece è un film che non sa, di uno che ha un materiale, gli è venuta l'idea forte, facciamo il Joker come se fosse un personaggio di Scorsese, però non ha la sensibilità e la capacità di gestire il sali e scendi del suo personaggio, è incompetenza.
Non lo so, secondo me uno dei difetti principali, più che altro, non è tanto questo, più che altro è proprio il film We Live in a Society per definizione. Non so come dire. Poi ti dice, la società corrotta, tutta colpa della società se lo diventa così. È una stronzata, chiaramente. Quindi quella cosa lì, un'altra cosa che potrei criticargli, che potrebbe farmi avvicinare, diciamo, alla tua posizione, che comunque non sarà mai così infervorata come la tua, è una cosa che mi aveva detto anche Cartoni Morti quando l'ho intervistato, cioè che è facile fare il pazzo. C'è questa grande interpretazione di Joaquin Phoenix, secondo lui, alla fine fa lì, fa cose, fa il pazzo, fa qualsiasi cosa, va bene, perché tanto sei pazzo, ehi, sono pazzo, mi infilo nel frigo, sono pazzo, cioè, non è così difficile. Anche lì posso essere più o meno d'accordo. Sicuramente è un film un po' ruffianone, un po' facile, c'era facile fare un film così, da un certo punto di vista. Però è venuto bene, non posso criticarlo sotto tanti aspetti, perché è girato bene, recitato bene, scritto in maniera abbastanza solida, tolte alcune parti magari verso la fine, quando lui indaga sulla madre, il manicomio che un po' arranca, diciamo. Però comunque ci sta, tante scene memorabili, ed è sicuramente, e questo non lo puoi negare, uno dei film più iconici usciti negli ultimi 10 anni, indubbiamente. E questa secondo me è una cosa molto importante, che va anche a coprire, non tutti, ma a coprire alcuni dei difetti che un film può avere, cioè quanto può diventare iconico nel tempo, quando sopravviva il tempo.
Scusa, adesso, la scrittura solida. Cioè, parliamone un attimo.
Ma secondo me non è così deficitaria, eh. C'ha qualche momento in cui arranca un po' come ritmo, diventa meno interessante, qualcosa da tagliare, però in realtà ci sta.
Tutta la parte
cosa
relativa,
c'è che non torna, secondo
tutta
te?
Tutta la parte relativa alla madre, e alla famiglia Wayne è un modo così memoso, così volutamente disturbante senza essere disturbante,
okay.
Così diamo ancora più giustificazioni a questo pazzo per essere impazzito, e in più proviamo a collegarlo coi pugni, cioè come quando provi a mettere una maglietta dentro un barattolo, cioè ti metti lì a picchiarlo, proviamo a collegarlo al piccolo Bruce Wayne.
Quella cosa lì si poteva anche non fare,
quella è una stronzata. E poi un'altra cosa, cioè questo film qua è paraculo anche per un altro motivo. Cioè, perché se si fosse chiamato invece che Joker, Jimmy Bobo, come il film di Walter Hill.
Bellissimo.
Jimmy Bobo. Se si fosse chiamato Eddie e Jack, se si fosse chiamato Eddie, o se si fosse chiamato Jack, e l'avessi fatto uguale, cambiando solo il trucco di lui, sarebbe stato lo stesso film. Non ha un rapporto col personaggio del Joker. Tant'è che l'unico rapporto che provano a creare è con Bruce Wayne, a cazzo di cane, Gotham, te mi puoi dire che è la Gotham. Se tu avessi fatto Eddie impazzisce a New York e ti avessero fatto il trucco invece che da clown, da demone giapponese, da yokai.
Ma dove devo firmare? Bellissimo, sai che figata? Demone giapponese che balla sulle scale a New York, io poi, peraltro, sì, bellissimo.
Sarebbe stato lo stesso stesso film.
Sarebbe stato meglio, scherzi. Lo stesso figo. Ma girati te che hai truccato la gioca sulle scale. Vabbè, lasciamo perdere. Vai avanti.
No, è che quindi non ha alcuna attinenza col cinema. Cioè, è il modo di prendere una storia, ovvero rifacciamo un film di Scorsese degli anni 70. Però per poterla vendere, ci appiccichiamo il logo e il trucco del Joker.
Ok.
Basta. È una presa per il culo. È una presa per il culo per quelli che avevano bisogno, giustamente, questo sì, di vedere i cinecomic con un occhio un po' diverso, cioè con uscire dall'ottica della mega produzione blockbuster, del grande film di intrattenimento con grandi effetti speciali, e far vedere che si può fare anche altro. Ora, da quel punto di vista lì, effettivamente ha tracciato un po' la linea, ha fatto vedere che in realtà il cinecomic, dall'essere un genere, è come se stia diventando una sorta di contenitore di generi. Tant'è che abbiamo avuto il Joker, che è questo rifacimento alla New Hollywood, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, non so, sempre rimanendo in ambito Warner Bros. E quindi DC, abbiamo avuto The Batman di Matt Reeves, che invece è una sorta di thriller noir agli anni 90, che richiama molto Seven, eccetera. E che quindi fa vedere come il cinecomic al suo interno possa contenere di tutto. Cioè, puoi avere sotto la stessa etichetta cinecomic un film come Joker, che però mi hanno detto che sì, sta sotto l'etichetta di cinecomic perché è paraculo, però vabbè, un film come The Batman, e poi passare invece alle grandi produzioni più ormai possiamo definire classiche alla Marvel, oppure puoi avere, volendo, anche delle aperture horror, cioè puoi avere effettivamente di tutto sotto questa macro etichetta, su questo contenitore. E questo è il lato migliore probabilmente che ha. Però non possiamo dimenticare che tu poi per fare un film devi, cioè, io lo ripeto spesso, è una questione, essere attore, realizzare un film, è anche una questione di consapevolezza e sensibilità. Cioè, se tu a un certo punto non ti rendi conto di quello che stai facendo e ti sfugge la mano, cioè chi se ne frega se fai danni o no, però gli va riconosciuto che ma la mancanza di consapevolezza in quello che stai dicendo è un problema, è un difetto, no? Cioè non, tu non trovi sia un problema non sapere quello che stai facendo. Puttana
troia. Ma non so, cioè io non penso che non sapessero cosa stessero facendo. Cioè, cosa vuol dire non sai cosa sta facendo? Un po', non so, mi sembra una frase un po' sparata lì. Giusto per accendere il fuoco, diciamo, da infiammare
fare
il film. Sì, esatto, fare flame. Non sapevano cosa stavano facendo. È una coppia sbiadita di Scorsese, fa schifo.
Ma una coppia sbiadita di Scorsese è un fatto, cioè, poi possiamo anche prenderci in giro,
se
vuoi.
Non so. Volevo farti una domanda a bruciapelo. Attendi il sequel a questo punto? Sei curioso del sequel?
Allora, io attendo il sequel per un motivo in realtà, nel senso che a un certo punto hanno detto che potrebbe essere un musical.
No, hanno detto che sarà un musical.
Sì, va bene. Poi però quando lo vedo ci credo. Adesso io ho paura. Però Joker Folie à Deux, cioè, alla fine se tu fai un musical col Joker, introduci Harley Quinn, tra l'altro fatta da Lady Gaga, cioè alla fine accetti che quella roba lì probabilmente non è il Joker. Dato per questo, se poi il film funziona, se fai effettivamente un musical un po' creepy, dove Joaquin Phoenix
alla
totalmente
Sweeney Todd, un po'.
Esatto, alla Sweeney Todd, dove stai totalmente sballato e a fianco ci metti tra l'altro una che sa pure cantare, che secondo me è una che può fare un po' quello che vuole, come Lady Gaga, che secondo me può fare quello che vuole a questo punto della sua carriera. Oh, alla fine vediamo, cioè il problema è se fa tipo New York, cioè non lo so, bisogna vedere.
Dici che fa lei Liza Minnelli e lui fa Robert De Niro, sarebbe fichissimo, cazzo.
Può essere.
Cazzo, che idea che hai avuto, chissà se hai avuto la stessa idea.
Me, sì.
Io spero di sì.
Ormai paraculo per paraculo.
Ma sì, dai. Devo dire che quando sono comparse le prime immagini di lui in bianco e nero che legge questa sceneggiatura, questo sottotitolo in francese, ho detto
è venuto duro.
No, qua puzza di pretenziosità da 10 chilometri. E quindi non mi è venuto duro assolutamente, anzi, ma vedremo. Però devo dire che vedendo anche le foto dal set, io sono stracurioso. Sono poi sapendo che è un musical, ancora di più, anche se molti non amano il musical, invece a me piace in realtà se fatti bene. Quindi io lo attendo molto. Ma tornando al Joker, facendo un sunto delle nostre posizioni, diciamo che alla fine tu lo critichi perché dici che è un po' paraculo, è troppo simile ad altro che c'era prima.
No, non io è... sono molto più deciso di così. Cioè, io lo critico perché, numero uno, è sostanzialmente, voglio fare un film alla Scorsese, copio un paio di film di Scorsese, cioè Re per una notte, e con l'estetica della New York di Taxi Driver, e ci appiccico il nome di un personaggio famoso dei fumetti per dire che sto facendo un film sul Joker, quando non è un film sul Joker. Numero due, è un film che secondo me ha una bussola morale totalmente sballata, lo ripeto, cioè è un film che voleva probabilmente far vedere una cosa, voleva portare in una direzione ben precisa e invece a un certo punto lascia andare le briglie e se ne fotte di quello che sta facendo e dicendo.
Però anche il Joker di Heath Ledger poteva essere un terrorista in realtà, per buona parte, eppure quello è forse il tuo cinefumetto preferito, il tuo Joker preferito.
No,
eh sì.
No, questa è la rappresentazione, cioè proprio rappresenta quella cosa lì, perché a un certo punto viene fatta la stessa discussione, cioè Heath Ledger lascia i cazzo di detonatori tra le due persone, come per dire vedrai che davanti a una scelta del genere, davanti alla paura di morire, davanti a una scelta sbagliata, tutti diventano animali, soprattutto i criminali che sono lì. E invece quando il borghesotto sta per far detonare la barca, arriva il criminale, prende la radio, cioè il detonatore, e la caccia via. E Batman lo guarda e gli dice, vedi, ci sono persone che non sono come noi. E invece quella è proprio la rappresentazione del fatto che quello invece sapevano cosa stavano facendo. In Joker questa cosa qui, che sarebbe bastato, guarda, un dettaglio, non c'è.
Non lo so, non sono così convinto di demolirlo così tanto. Cioè è un film un po' ruffiato, cioè a me è sceso comunque negli anni, con le revisioni anche, non metto in dubbio che non sia un capolavoro, eccetera, che ha i suoi limiti, che è un film molto piacione, ammiccante, eccetera, però Non lo so, non starei a demolirlo così tanto laddove ci sono dei cinefumetti che veramente meriterebbero di essere demoliti, bruciati nell'Etna proprio per quanto fanno schifo. Cioè, vai ad attaccare il Joker, che alla fine è uno dei pochi che rimarranno così tanto iconici, che riescono ad essere anche dei bei film maturi, senza eccessi di computer grafica, senza eccessi di stronzate. Cioè, alla fine, perché attaccare il Joker proprio su tutti? Perché?
Perché è un film finto. Cioè, un conto è l'irrilevanza, nel senso, un conto è essere irrilevanti senza... fare quello che cioè sostanzialmente senza fare qualcosa che importi, cioè nel senso alla fine ci sono tanti film nella storia del cinema che hanno provato a fare un qualcosa e poi cioè se alla fine se Quantum Mania esce un film mediocre ma tutto il mondo lo guarda e riconosce che è mediocre, dove sta il problema? Cioè essere mediocre è consentito, non è un problema. Un problema è essere pretenziosi e sentirsi originali e quando in realtà semplicemente sei furbo.
No, invece secondo me anche Quantumania è un problema maggiore, perché tu dici, cazzo, insistete ancora, basta, finitela. Cioè, all'ennesimo film mediocre, finitela, no? Quindi quello gli andrebbe fatto notare. Un film bello con qualche difetto come il Joker, dice, boh, faccio notare i difetti, però non sto lì a attaccarlo semplicemente perché è sopravvalutato e quindi, non so, gli do fuoco e prendo i difetti che ha, gli ingrandisco e dico che per colpa di Joker hanno fatto l'assalto a Capitolino.
No, non ho detto questo, non ho detto questo. Ho detto che se ne è fottuto del sentire comune, che evidentemente era un sentire che aveva una sua gravitas, perché sì, quella storia ha portato alla gravitas che poi sappiamo, se ne è sbattuto e ha preso quel sentire e l'ha sfruttato. Cioè, prendi il sentire comune e non è che lo interpreti. Prendi il sentire comune che è diamo fuoco al mondo e fai un film dove danno fuoco al mondo, sbattendotene. E soprattutto se tu chiedi a loro, sicuramente non sono gente che vorrebbe dar fuoco al mondo. Cioè,
no, figurati.
Anzi.
Ma chi ha fatto il film, dici?
Ma scusate, Todd Phillips.
Ha fatto 70 milioni questo film, solo Todd Phillips, tipo. Non so, cioè, Joaquin Phoenix anche. Cioè, nel senso, non è gente che darebbe fuoco alle banche, ecco, mettiamola così.
Quindi sì. Di cosa stiamo parlando? Cioè, se
quello possiamo... sì, chiaro, però...
Però... la furbizia di far contenti i cinefili facendo il film alla Scorsese.
Ma è un film paraculo che ti fa un po' contenti tutti, però cioè questo non lo rende un film perfetto, non lo rende un capolavoro, un film incredibile. Magari la prima volta che lo vedi è uno di quei film che ti arriva come un treno veramente, però con le revisioni ti cala un po', come può essere per altri film, però rimane comunque un ottimo film secondo me. Non è che per quello starei troppo a demolirlo, diciamo. Cioè, poi è un film.
Ma quindi, secondo te, l'interpretazione di Joaquin Phoenix, cioè, secondo te, quel tipo di Joker lì
sì.
È il migliore di tutti gli altri Joker?
No, secondo me no.
Perché non è Joker?
Ma non perché non è Joker, perché altri erano meglio, secondo me. Heath Ledger era meglio. Era meglio per come era scritto, era meglio. Era più raffinato come recitazione, anche secondo me, per quanto quello di Joaquin Phoenix sia incredibile, ovviamente, perché lui è un attore incredibile. Però Heath Ledger aveva un sacco di sfumature, di cose che poi parleremo meglio magari in altre puntate. Però, cioè, secondo me, regge su di sé tutto il film, ma non è un demerito questo, eccessivo del film. Perché anche tutto il resto comunque di qualità, ecco. Non è che il resto del film deficita particolarmente e il Joker lo salva. Anzi, semplicemente il Joker di Joaquin Phoenix è incredibile perché appunto scrive il film. Cioè lui veramente scrive intere parti del film. È veramente il protagonista lui.
È uno dei grandi pregi anche la colonna sonora. Cioè,
la colonna sonora, è, infatti stavo per dire la colonna sonora.
E la compositrice, anche, non so pronunciare il nome, ma...
È nome impronunciabile, ovviamente, non staremo qua neanche... Il regista potrebbe... nemmeno il regista c'ha voglia di cercare il nome, quindi figurati se ne lo diremo. E che poi quella che ha fatto la colonna sonora di Chernobyl anche, mi sembra. Sì. Mi pare sia la stessa, bellissima. Però anche la scelta delle canzoni è stra mega azzeccata. Metti da parte un attimo Frank Sinatra, che... è sempre una scelta un po' paracula un'altra Frank Sinatra, che okay, ci sta sempre nei finali soprattutto così, però anche tipo i Cream a un certo punto, cioè proprio scelte bene le canzoni, proprio azzeccate per la scena. Infatti tante scene abbinate con le canzoni sono diventate iconiche, quindi anche per questo mi ispira a vedere un sequel musical, perché secondo me i Joker proprio hanno dimostrato di saper utilizzare bene immagini e musica insieme, quindi ci sta anche spingere da quel punto di vista lì, secondo me hanno fatto anche questo tipo di ragionamento. Cioè Joker è diventato iconico per le scene dove lui balla, per le scene dove c'è tanta musica presente. Mi pare era anche candidata all'Oscar lei per la colonna sonora.
Sì,
tranquillamente. E anche per altre scene con le canzoni, per il finale dove c'è una canzone. Quindi hanno detto spingiamo su quel punto di vista lì. Perché comunque ti dà quelle vibes un po' da musical. Secondo me è anche un altro dei pregi del film, che è molto musicale, molto teatrale anche.
Tanto nel 2 ho visto delle immagini dove loro due tornano sulla scalinata. Quella lì è una scelta effettivamente... Cioè, non so. Bisogna
è una scelta facile, secondo me.
O è facile,
però ci sta.
O è un po' pazza con le palle. Cioè, comunque ti metti a confronto con l'altra.
C'è lei da sola anche sulle scale, poi ci sono loro due insieme. Dalle foto dal set, poi non sappiamo ovviamente come sarà il film, cosa sono inventati.
Sarà interessante capire effettivamente come gestiranno quella scena, se la replicheranno, se cioè, è interessante in realtà capire tutto il progetto. Cioè, oltre al fatto che io trovo sia un film profondamente sbagliato negli intenti, ma che poi effettivamente se uno non sa niente di niente del mondo, di quando è uscito, di che cosa è un film di Scorsese o di che cosa è
io so benissimo Taxi Driver e conosco benissimo Una notte,
quella è una tua scelta,
me ne fotto, sì, nel senso.
Ma
ci sono tanti film che hanno scopiazzato dei grandi del passato,
capito,
e vabbè,
fottersene è una scelta. Poi c'è anche l'inconsapevolezza di quello che è venuto prima. È chiaro che come film a sé stante, se uno non sa niente di niente o si fotte di tutto il resto, cioè a livello di grammatica, a livello di interpretazione, a livello di realizzazione di certe sequenze e dell'interpretazione di Phoenix, prese tutte di per sé, componenti prese di per sé, non è che gli puoi dire che sia fatto male. È che secondo me è un film terribilmente paraculo, cioè è un film che gioca con sentimenti facili sia nel mondo dei cinefili, dove vai a prendere appunto i mostri sacri, sia poi con gli umori più intestinali, più viscerali,
dici
più animalistici.
È un film un po' demagogico che parla alla pancia della gente.
Questo in un modo vergognoso.
Parla alla pancia della gente.
Questo è un modo vergognoso.
Il popolino.
No, questo è un modo vergognoso. Questo fa vedere uno che schizza.
È un film un po' grillino, dici?
Sì, cioè nel senso è una roba da forconi, cioè fai
una
vedere
da forconi, sì.
Cioè è come se a un certo punto ti fa vedere uno che schizza da fuoco a Milano, un black block, e però lo rendi un idolo. Cioè come quello, il meme di quello spacchia alle banche, cioè invece che diventare un meme diventava il presidente della Repubblica, cioè è un problema.
Ok,
capisci?
Capisci? Il concetto l'ho capito bene.
Ascolta, però arrivando al dunque, secondo te perché è un film meritevole?
Ma te l'ho detto, secondo me ha un'ottima regia, ha una fotografia fantastica, anche poi considerando il pregresso del regista, cioè cosa aveva fatto prima. C'è un salto secondo me di qualità che dici, ma è lo stesso regista di Notte da Leoni, per carità, girati bene, però qua c'è un'attenzione alle immagini n volte maggiore, una scelta delle musiche perfetta, un attore principale che si mangia lo schermo e fa una delle sue interpretazioni della vita, è forse uno dei ruoli più iconici che ha fatto, se non il più iconico a livello dell'immaginario mainstream, diciamo, e che scrive in parte anche il film con la sua interpretazione, con le sue improvvisazioni. E poi secondo me è un film, non lo so, c'è uno dei pochi cinefumetti adulti e maturi che però riescono ad arrivare un po' a tutti, che può essere un difetto perché c'è un film paraculo, un film piacione che piace un po' a tutti, ma è anche un pregio insomma alla fine, riuscire comunque ad essere trasversale con un film vietato ai minori, un film che parla di cose che non sono esattamente così tanto appetibili, diciamo. È un personaggio un po' respingente, uno sfigato, uno che si immagina lei, si immagina di stare con una donna, c'ha le allucinazioni, è molto più sgradevole di un Heath Ledger, lui è molto più sgradevole anche di un Jack Nicholson e di altri Joker, e quindi non era facile, secondo me, alla fine non era così tanto facile, ripensandoci, fare un film con lui protagonista e farlo piacere così tanto veramente a tutti. E comunque ad alcuni piacevi, ovviamente, ad alcune parti del pubblico riuscivi a piacere proprio sulla carta, cioè a colpo sicuro. Però comunque è un personaggio sgradevole, cioè comunque riesce a farti anche empatizzare per lui nonostante sia un personaggio molto sgradevole da certi punti di vista. Secondo me quindi è un gran film, con i suoi difetti, un po' ruffiano, un po' il film We Live in a Society per definizione, però è un gran film secondo me.
Guarda, io sostanzialmente ritengo che sia un film, come ho già detto nel resto della puntata, che proprio per quest'ultima tua parte ha dei problemi, delle criticità enormi. Cioè non è un problema di fare empatizzare lo spettatore con un personaggio sgradevole, anzi, cioè la filmografia legata ai Freaks per esempio è gigantesca. Il problema però è trasformare uno che sostanzialmente è un villain, uno schizzato, uno che dà fuoco alle città, uno che sale e uccide non come un villain, non come uno che effettivamente ha dei problemi, che non dovrebbe reagire così, ma trasformarlo alla fine del film, perché comunque, ripeto, quella scena nel manicomio è troppo ambigua, poi lo spettatore tende molto a fermarsi prima alla città in fiamme, quindi trasformarlo in un eroe. In più lo fa in un modo paraculo, cioè andando a prendere un modo di fare film di Scorsese tra Taxi Driver e Re per una notte, che in sostanza va ad attecchire i cinefili e ci appiccica sopra il logo di Joker, tenendo totalmente non conto di tutte le cose che in realtà caratterizzano il personaggio, quindi delle criticità che porta, del legame con Batman, con Gotham, eccetera, tutta roba che nel film sono irrilevanti, e gioca poi sugli umori facili in un modo populista e demagogico della gente. Quindi secondo me è un film troppo furbo per essere veramente meritevole. Detto questo, chiaramente queste sono le nostre opinioni, sono i nostri gusti.
Fatevi una vostra opinione, andate a vedere se non l'avete visto. Difficile, perché comunque è un film che hanno visto praticamente tutti, però insomma.
Detto questo, dopo tutto aver riassunto le nostre opinioni, noi ci salutiamo. Guardate i film, fateci sapere, non ci uccidete, e in particolar modo non uccidete me per quello che ho detto. Per il resto ci vediamo qua, sempre su Super 8, il podcast di Chuck Club.
Alla prossima.